chissà cosa c'è. C'è qualcosa, perché, capito? Allora, tutti noi, è inutile che facciamo, io dico questo, perché non giudico proprio per niente tutto ciò. E voglio però, sarebbe interessante per tutti noi che abbiamo interesse a che le ansie o i turbamenti non si tramutino in razzismo, in odio, in uccisioni, ma che vengano elaborate socialmente, perché individualmente certe volte si fa fatica a farlo, però noi abbiamo il dovere di trovare un sistema di convivenza, altrimenti non so come dire, vedo che è impossibile vivere e che c'è anche un arricchimento. Per esempio, in questo libricino sull'estraneo, alla fine c'è un qualcosa sulla politica, me la chiama lui, adesso non ci vedo, tra le culture, e lui dice, fa questa proposta, dice, non è che l'ideale, non è che l'ideale sia accettare il diverso, eccetera, ma lasciare questo spazio di interrogazione, di ansia, di dubbio, perché è quella la funzione, cioè non chiudere né assorbire l'altro né essere assorbito dall'altro, ma l'altra cultura, l'altra sessualità, l'altro modo di vivere, di pensare, ti interroga. E l'interpellazione, riuscire a pensare che l'interpellazione, il dubbio, o una esperienza di messa in discussione di te stessa, della tua vita, non sia distruttiva ma sia arricchente, penso che sia l'unica strada da percorrere.
Una risposta ce l'ha
insieme. Sì.
C'era.
Chi è che voleva parlare?
No, c'era prima. Ah. Io volevo dire che mi sono trovata con due cuginette una decina d'anni fa all'estero e con una banda di zingarelle. Io non ho fatto una piega, ma l'ho lasciato stare. Loro si sono spaventate e gli hanno messo le mani addosso. Scusate questa, ragazzi.
Tocca a te.
Una risposta ce l'hai se guardi, se vai a vedere quali sono le ideologie retrostanti, i due concetti di integrazione e multiculturalismo, che è esattamente quello che hai detto tu, cioè la posizione che hai esposto tu nelle ultime frasi che hai detto è una posizione di multiculturalismo, la posizione opposta è la posizione di integrazione. Diversi stati hanno deciso per politiche di un tipo o dell'altro. L'ideologia retrostante, la decisione di attuare una politica di integrazione, di attuare una politica di culturalismo, un po' ci spiegano quello che stavi chiedendo, insomma, la domanda che hai posto. E invece rispetto a quello che hai detto prima, è interessante quello che avevi detto tu. Hai detto, io mi sento debole. E questo è interessante, perché è interessante anche dal punto di vista del sessismo, anche cercare di capire se la debolezza non è una percezione individuale ma una percezione sociale nel momento in cui tu diventi vittima di violenza. Però sarebbe interessante capire se la sicurezza individuale può diventare sicurezza sociale nel momento in cui diventa visibile e consapevole, alla fine potrebbe essere questo passaggio, e quindi l'eliminazione della debolezza ed eliminazione del proprio io.
Io vorrei dire una cosa,
sì.
Cioè secondo me noi siamo strutturati su un credo religioso, anche quelli che non sono religiosi, insomma, percorre questa società e questa nazione, questo credo religioso fondato molto sull'esclusione, per l'unicità appunto della verità, no? Del portatore di verità. Quindi sull'esclusione di tutto ciò che non è il portatore stesso, e quindi con diciamo una connotazione di violenza che rende il dubbio assolutamente impraticabile, perché la certezza di essere portatori di verità, che viene agita anche attraverso la violenza dell'esclusione, naturalmente nega la possibilità del dubbio e anche la possibilità del confronto con l'altro da sé o il diverso da sé, che non sia al massimo della buona volontà quella dell'integrazione e quindi dell'assimilazione e quindi della soppressione, del diverso, perché quando certo. viene assimilato diventa il simile, giusto appunto. E, io penso che questa violenza debba essere indagata anche in particolare nel caso più recente di Eluana, nel suo aspetto profondamente antifemminile. Finalmente Berlusconi ha esplicitato quello che io penso fosse nella mente di molti cattolici e senz'altro di questa sottospecie di Schnitzel che è il Papa attuale.
È vero?
Non credo di dire che cioè la vita è quella cosa della quale loro si fanno interpreti unici, e questo si è visto molto chiaramente con la legge 40 e tutta la problematica rispetto alla riproduzione medicalmente assistita come impostata dal Vaticano in occasione del referendum. E il fatto di inchiodare questo essere di sesso femminile alla capacità riproduttiva dell'utero, quindi di usare come
potrebbe
dire,
anche generare, ha detto Berlusconi,
di usare l'essere umano per la funzione, no? È qualche cosa che come dire, è avvenuta in termini come dire, paradigmatici in qualche misura con questo caso, ma naturalmente è qualcosa che sottostà al culto della famiglia, influenzato dal culto mariano e quindi nella funzione, anzi quella che loro chiamano, mi pare, la missione femminile. E per cui io penso che ci sia veramente da farsi carico di questi problemi, non solo in termini di una politica di laicità, come può essere parola d'ordine nella quale io mi riconosco integralmente, ho anche appena sottoscritto l'appello di Zagrebeschi, ci mancherebbe altro, quindi una parola d'ordine democratica lanciata da intellettuali, da giuristi, da costituzionisti e quant'altro, sicuramente apprezzabile. Però io penso che noi dobbiamo anche darci un compito più preciso nostro, più che ci appartiene, diciamo, maggiormente, che è quello di evidenziare, di andare come proprio a stanare tutti gli aspetti profondamente antifemminili, funzionalizzanti, che ha la cultura del nostro paese, che adesso è molto appiattita sulla cultura della Chiesa Cattolica e quindi appunto su questa valenza di unicità, di esclusione, di violenza nei confronti delle donne. Questa cosa mi viene in mente perché c'è anche una campagna che è in corso da qualche mese e che viene portata attraverso le varie regioni d'Italia, che fa l'UDI e che viene definita la staffetta contro la violenza, eccetera. Io non sono per niente interessata in questo momento a entrare nel merito di questa campagna, però vorrei proporre una riflessione, cioè siccome poi ci sarà diciamo una finale di questa campagna in Lombardia nel mese di novembre del 2009, di quest'anno, e quindi noi abbiamo di fronte parecchi mesi nei quali incominciare ad approfondire una riflessione. Io sono personalmente interessata ad approfondire una riflessione. Mi sarebbe molto piaciuto poterlo fare con questa Milagros che doveva venire oggi, perché io penso che ci sia da mettere a confronto la violenza dell'esclusione, che è poi la violenza della abolizzazione, e la violenza nei confronti dello straniero, in particolare della straniera, che a mio parere soffre della doppia violenza che è quella che noi le riserviamo come paese ospitante inospitale, ed è quella che le viene anche riservata dal suo gruppo etnico o del gruppo nel quale è inserita, che ha sempre, diciamo così, dei portavoce rigorosamente di sesso maschile, per cui c'è questa identificazione fra il soggetto femminile e il gruppo è naturalmente il soggetto maschile che ne è l'esponente o i soggetti maschili che ne sono esponenti. Quindi ecco, a me piacerebbe poter interrogare tutte queste esperienze che hanno a mio parere un sottofondo connotante che è la violenza nei confronti delle donne, cercando di intrecciare il nostro vissuto con quello di altre donne ospiti di questo paese assolutamente inospitale, sempre più inospitale e sempre più violento. Penso che noi potremmo mettere a tema questi argomenti e cercare poi anche degli spazi pubblici in prospettiva per intrecciare queste nostre conoscenze con conoscenze di altre donne. Adesso a me è venuto sotto mano questa cosa dell'Udi, ma ce ne potranno essere molte altre.
Allora, per ritornare, la Maria Grazia parla giustamente, io non sono d'accordo su questa cosa delle donne straniere, nel senso delle donne che vengono da altri paesi e che bisognerà approfondire, speriamo che si riesca ad avere qualche giornata con qualche donna che viene da paesi diversi, che abita in Italia ma che viene anche da altre culture. Ma mentre la Maria Grazia parlava, io pensavo, e non è, vi assicuro non è una mia fissa, pensavo appunto a quest'altra diversità, diciamo a sfondo più che etnico, scusate le parole che sono un po' forti, a quello sessuale, e che se ne dica, mi sembra che potrebbe essere equiparata, fatte le debite proporzioni. Perché resta sempre poi la diversità di classe all'interno di tutto, no? Anche la donna straniera, extracomunitaria, se è di un'altra classe, ragazzi miei, non ha tutti questi problemi, ne ha un po' meno. E così per le lesbiche, trans, gay, eccetera. Allora, io vi volevo far leggere, e sarebbe carino se qualcuna è brava a leggere, e proprio sentire anche la voce, di questo pezzetto, di questo libro. Io avevo chiesto alla Polo se ne portava un po' di copie che non ne abbiamo più, però purtroppo non me le ha date. Che consiglierei a tutte se di leggere.
Esaurito.
Non ce n'è più, no. Che è peccato, bisogna rieditarlo. Perché mentre preparavo questo incontro, proprio un po' di giorni fa, una mia amica etero, con sorella etero, mi dice: ah, sai, mia sorella sta leggendo quel libro che mi hai regalato 2 anni fa e è rimasta sconvolta e non riesce a... cioè è lì che lo leggi in continuazione, e perché proprio è un libro fantastico, terribile. Io sono andata appunto per domenica scorsa, ero lì che leggevo per pensare cosa, che pezzettino portarvi, me lo sono riletto facendo ovviamente tutti i miei pianti, perché è un libro tremendo di una donna ancora vivente che racconta la sua storia, ovviamente più grande di noi, la sua storia di Butch, che indica una tipologia di lesbica che ormai è andata estinguendosi, ma che era molto diffusa quando il lesbismo era ancora appunto, diciamo, nei sotterranei, e quando i rapporti anche tra le donne risentivano molto dell'atteggiamento, nel vestire, soprattutto della ruolizzazione maschile e femminile, anche se poi leggendo la vita di questa persona maschile e femminile, e anzi vi consiglierei proprio di leggerlo quando se esce di nuovo, magari facciamo una presentazione, tutta la storia di questa ragazza di famiglia, pur essendo ebrea, poverissima, di figlia di operai,
essendo ebrea,
ecco,
a proposito di
sì
non è che gli ebrei siano tutti ricchi.
No, appunto, è che sono ricchissimi. Ma lei diceva, io oltre ad essere di famiglia ebrea, anche operaia, appunto.
Sì,
molto. Ma lei lo dice, guarda che lei lo dice, sono diversa anche come ebrea, perché evidentemente nel giro americano è bella. Non so, mi ricordo. Sì, sì. E, per cui oltre che ebrea, appunto anche figlia di operai e era bravissima a scuola, eccetera, eccetera, però appunto frequenta questi bar per cercare di rispondere ai suoi bisogni e poi c'è tutta la sua vita, insomma tutto il suo percorso. E allora lei ragazzina, qui in questo capitolo, racconta un episodio della sua vita quando torna nel posto dove era stata per alcuni anni e vengono a sapere, insomma, che è morta una vecchia lesbica, una di quelle proprio lesbiche butch, per cui immaginate le vestite con i vestiti da operaio. Ecco, leggiamolo. Chi lo legge? Dai, una che legga bene, io non sono capace di leggere.
Per qualche settimana smisi di andare al bar. Io ho una voce molto bassa. Ho una voce un po' di più.
Voce.
Sapevo che Mimmi aveva una bella vita, ma non avevo voglia di vedere nessuno. Facevo due lavori temporanei, così avevo i soldi per farmi riparare la moto e mi tenevo occupata. La vita mi sembrava vuota dopo aver perso Mimmi. Di giorno imballavo cartoni di latte alla latteria dei miei garastri. Di notte lavoravo in una fabbrica di tubi di plastica nella parte sud di Buffalo. Scaricavamo sacchi di polvere da 12 kg nelle macchine per l'estrusione. E dall'altra parte uscivano tubi di plastica. Il primo giorno l'orologio mi si fermò 10 minuti dopo l'inizio del turno. Era intasato di polvere e io ne ero ricoperta dalla testa in piedi. Dopo due settimane di doppio lavoro ero esausta. Avevo risparmiato più che abbastanza per acquistare la moto e non avevo bisogno di altro. Così il venerdì sera diedi le dimissioni dalla fabbrica di tubi. Quando tornai a casa, il sabato mattina, trovai Ed seduta in veranda. Indossava un paio di calzoni eleganti e una camicia bianca inamidata con gemelli di bambino. Era uno splendore. Mi fissò come se fossi uno specchio. Cos'è quella roba verde che hai tutta addosso? Mi si vedevano solo gli occhi sotto la polvere. Meglio fidarmi, pulita, mi disse, non sai che oggi c'è il funerale. È morta la vecchia Butch Rowe. Butch Rowe era stata molto amata dalle vecchie. Era la più anziana di tutte, lavorava negli stabilimenti delle Chevy da tempi immemorabili. Potevo malapena immaginare il dolore delle vecchie Butch che le volevano bene da una vita e avevano condiviso così tanto con lei. Rowe e la sua compagna non andavano mai lì. Io le avevo viste solo una volta al Tifkas, a Niagara Falls, ma anche se non l'avevo conosciuta era importante per me andare al suo funerale. Ci sarebbero state tutte, in segno di rispetto per il ruolo che Ro aveva svolto nella nostra comunità. Mi feci una doccia mentre Ed preparava il caffè. Mentre mi asciugavo Ed gridò qualcosa sul vestirsi. Come? Gridai dal bagno. Dobbiamo vestirci, urlò Ed. Ma certo, è ovvio. No, non hai capito, da donne. Mi misi in accappatoio ed entrai in cucina. Non ero sicura di aver sentito bene. E chi lo dice? Lo dicono le vecchie, disse Ed scrollando le spalle. Ma io non mi metto un vestito neanche se mi paga. Lei mi disse che andavamo alle pompe funebri a vedere la salma. Non stavamo andando a bussare i cancelli del paradiso. Non potevo mettermi un vestito. Il solo pensiero mi faceva rabbrividire. Oltretutto, particolare, da poco, un vestito non ce l'avevo. Ma se l'ordine era partito dalle vecchie, un senso doveva averci. Andiamo, sbrigati a prepararti, mi fece fretta Ed. A quest'ora saranno già tutte lì, probabilmente. Era troppo tardi per chiedere consiglio a qualcuno. Mi misi il completo blu, camicia bianca e cravatta scura. Ed andò in macchina, io la seguì in moto. Arrivate alle pompe funebri, rimase seduta sulla moto nel parcheggio. Volevo dimostrare il mio rispetto per Butch Rowe, ma non me la sentivo di entrare. Cosa ti prende, Jess? Mi chiese Ed esasperato. Dentro cercammo la stanza giusta. Capì che l'avevano trovata quando... L'avevamo trovata quando vidi le amiche di Ro attorno alla bara aperta, tutte vestite da donna. Le avevano voluto bene davvero. erano donne e uomo massicci dalle spalle larghe, che tenevano la loro femminilità tra mani callose. Se ti davano una pacca sulle spalle, ti spedivano in mezzo alla stanza. Avevano braccia e bicipiti coperti da tatuaggi. Erano bucce grandi e grosse, che si sentivano a loro agio in tutta da lavoro, ed erano a loro meglio in doppio petto. Per loro mettersi un vestito era un'umiliazione cocente. Molti dei loro abiti erano vecchi, di un'altra epoca, quando ancora dovevano darsi un contegno ogni tanto. Erano fuori moda, bianchi, con i volani scollati, brutti. Le scarpe erano vecchie o prese in prestito, scarpe di cuoio, mocassini, sandali. Questo abbigliamento le degradava moralmente, le ridicolizzava. Eppure era in questa grottesca mascherata che erano costrette a dare il loro ultimo saluto all'amica che tanto avevano. La compagna di loro, Alice, le salutò una per una. Si vedeva che aveva una gran voglia di abbandonarsi contro i loro solidi corpi, tra le loro braccia tenere e forti. Invece, per rispetto, evitava di lasciarsi andare al dolore che tutte quante provavano. Ro, la buccia che Alice aveva tanto amato, per quasi 30 anni, giaceva nella bara, agghindata con un vestito rosa e un mazzo di fiori bianchi e rosa tra le mani. Chi era il crudele regista di questa scena? Li vidi nello stesso momento in cui loro videro me e la famiglia di Ro, padre, madre e fratello. Non eravamo ancora entrate che loro mi svegliarono qualcosa all'orecchio dell'impresario delle pompe funebri, il quale immediatamente annunciò che l'impresa stava chiudendo e che dovevamo andarcene tutto, così, senza una parola in più. Ed io andammo a prenderci un caffè a tavola calda del quartiere. Arrivarono anche tutte le altre. Avevano trovato modo di cambiarsi, anche a costo di appucciarsi sul sedile posteriore della macchina. Quando ci videro, se ne andarono tutte dalla parte opposta del locale. Gianni si avvicinò con gli occhi neri di rabbia. Ma le altre donne la trattennero. Bucio Gian, la vecchia a cui volevo chiedere consiglio, la mia amica. Era dalla sera in cui mi aveva visto ballare con Edna che mi trattava con freddezza. E adesso mi odiava. Qualche minuto più tardi entrò Alice, al braccio di quel Bucio che la sosteneva. Ed e io eravamo completamente isolati. Volevo andarmene, ci stavo troppo male. Dopo qualche minuto Alice venne verso di noi per portar pace. Mi sentii in colpa al pensiero che le doveva anche essere diplomatica nel momento in cui il suo dolore era insopportabile, ma sapevo che le bucce erano troppo arrabbiate per parlare con lui. Quando si avvicinò mi alzai in piedi e le presi la mano. Lei mi baciò sulla guancia. Le vecchie bucce ce l'hanno con voi, disse gentilmente. Qualcuna è convinta che avete rovinato tutto. Vedete, pensano che se loro sono riuscite a fare un sacrificio per dire addio, no? Avreste potuto farne anche voi giovani. Non è colpa vostra davvero, ma magari è meglio che ve ne stiate per conto vostro per un po', non so se mi spiego. La pena di Alice era così evidente che avevo una gran voglia di abbracciarla, ma lei non me l'avrebbe permesso, lo capivo. Era facile per me sentirmi forte e lasciarmi andare vestita com'ero. Per le bucce che ci guardavano dall'altra parte del locale era stato doloroso e difficile. Alice mi baciò sulla guancia, vedrete che passerà, sussurrò. Speravo che passerà bene. Pensai di seguire il suo consiglio e di non farmi vedere per un po', finché non avessi ricevuto qualche segnale che potevo tornare al bar senza problemi. Ma dopo diverse settimane di esilio non mi era arrivata neanche una telefonata per dirmi che gli animi si erano calmati. Le mattine si fecero più fredde, l'autunno era nell'aria, non c'era molto lavoro. L'agenzia mi spedì al conservificio di Four Corners. Erano 2 ore di viaggio, non pagate all'andata e al ritorno. Alle 4.45 del mattino salì sull'autobus della ditta. Faceva freddo e c'era umidità. Qualcuno fece passare in giro una bottiglia di whisky, la presi e bevi guardando fuori dal finestrino. Ehi, sentì ruggire la cucina. La passi o no? Era inginocchiata sul sedile davanti a mio. Si sporse e mi afferrò per la giacca. Beh, adesso hai capito? Chiese con la faccia distorta da emozioni contrastanti. Annui, sì, credo di aver capito subito, non sapevo cosa fare. Mi spiace, sono così mortificata per aver rovinato il vostro libro. Gian mollò la mia giacca e la lisciò. Ah, non è stata colpa vostra, disse. Il giorno dopo, al funerale, la famiglia ci ha fatto stare a 100 metri da distanza dalla tomba e anche quella non era mica colpa vostra. Mi sporsi verso di lei. Senti, Gian, sussurrai, mi dispiace per tutto quanto, capisci cosa intendo? Sapevamo entrambe che mi riferivo alla notte in cui Gian mi aveva visto parlare con Edna. Non era come hai pensato, davvero. Gian guardò fuori dal finestrino come se sognasse al caffè. Aspettai, mi sorrise e allungò la mano verso la bottiglia di whisky. Non importa. Bevi un sorso e abbrividì. Niente di male. Hai mai lavorato con servizio? Scossi la testa. Lei sorrise e mi diede uno schiaffetto sulla mancia. Ti insegno i segreti del mestiere. E con queste parole di gentilezza mi accolse nella sola famiglia che avevo mai avuto.
Ecco, allora, mi sembra che questa pagina sia emblematica di come, appunto, senza tanta violenza, senza tante botte, senza tanti ammazzamenti, ci può essere una violenza che magari uno chiama simbolica, non lo so, atroce, no? Atroce. Allora, certo, adesso possiamo vestirci come vogliamo, insomma, più o meno. E però io ho voluto farvi leggere, beh, essendo ancora viva questa signora, non sono poi passati secoli, e voglio dire, questo è un esempio per dire come magari questa sia una cosa impensabile, no? Non credo che fosse venuto in mente a nessuno che dover vestirsi in un modo piuttosto che in un altro sia potuto essere per alcune persone una cosa atroce, di estrema violenza. Per cui molto probabilmente io, quando entro in conflitto, soprattutto con le mie amiche con cui discuto, quando si sente dire ma avete tutte le libertà possibili e immaginabili, siamo un paese democratico, eccetera, ci sono delle violenze che vanno al di là, per carità, ci sono in quest'agio, se leggete certi siti tipo Cinzia Ricci eccetera, sembra che tutta l'Italia sia piena di pestaggi, magari non ci sono solo pestaggi e ci sono altre forme di violenza, per esempio anche la violenza della moda, perché adesso magari fa trendy in certi salotti televisivi portare la lesbica, il trans o il gay di turno, e poi però invece nella vita di tutti i giorni è un po' più complesso. Per cui non lo so voi che cosa pensiate di questa, del perché vi ho fatto leggere questo pezzettino sui vestiti, per esempio.
No, io non so, cioè a me è venuto in mente nel mensile di questo mese sulla commemorazione della memoria di Diario, cioè la storia, adesso mi dispiace perché mi sfugge veramente il nome della partigiana, no? E c'è questa storia che ha la stessa identica violenza, che lei faceva parte della staffetta GAP, era anche un personaggio importante nella regione del Veneto, viene arrestata e poi viene messa al bando dalla comunità dei compagni, perché comunque l'ultimo ricordo prima che lei vada al campo di concentramento è che la vedono coperta con un sacco, entrare portata dentro da dei fascisti, e si sparge la voce che lei ha denunciato i suoi compagni. Poi ritorna, riesce, sopravvive al campo di concentramento, ritorna e viene isolata dalla sua comunità di ritorno del paese e anche dai compagni, e c'è una specie di omertà. Grazie alla ricerca di una ragazza giovane, di una storica, non si riesce a capire perché, perché comunque era valida, era un partigiano, poi si è scoperto che non era vero, che aveva denunciato, e alla fine legge il pezzo, la cosa che colpisce, lei riesce a trovare un documento dei repubblichini dove c'è scritto che sì, questa signora era tutta così, ma in più è affetta da lesbia.
Affetta.
E aggravante ulteriore è che si veste come un uomo. Quindi questa ragazza ricostruisce la storia ed è, anche i compagni la misero al bando, ma per quel motivo. Quindi voglio dire, fa molto il paio con questo, cioè anche in ambienti dove, o in contesti dove si pensava, no, di aprirsi e di confrontarsi, o si pensava di costruire il paese in modo diverso, questo che questa andava con la moto, vestiva da uomo, eccetera, eccetera, era tout court connotata immediatamente come affetta da questa malattia.
Devo dire che questa narrazione è molto bella, mi ha fatto tornare in mente un episodio. Perché credo molti anni fa in treno, tornavo a Milano dopo due giorni di lavoro in Italia. E mentre arrivavo alla stazione centrale, quindi riponevo il giornale, prendevo la cartella, la valigia, eccetera, e mi ero data un pochino, ero attesa alla stazione, quindi mi ero appunto data una pettinata, una cosina così. Devo dire, in uno stato d'animo visto dal mio interno, così serena, torno a casa, sono attesa, c'è una bella serata, eccetera, mi accorgo di avere di fronte quella signora che ho già visto mentre leggevo il giornale, no? E vedo il suo sguardo che guarda a me, tristissimo. Io quello sguardo tristissimo ce l'ho ancora presente. A un certo punto la guardo, no? Perché a un certo punto la vedo. Vedo che ha un trucco un pochino pesantino, no? Cioè vedo che, dico, ma che strano, perché un fondotinta così pesante? A un certo punto le guardo le mani. E le mani sono mani da uomo, sono mani veramente molto pelose, no? Istintivamente ho cercato di simulare indifferenza, perché non siamo padrone delle nostre immediate reazioni, no? Istintivamente, cioè, mi ha colpito moltissimo quello sguardo. Lo sguardo, io l'ho interpretato così, magari ho sbagliato l'interpretazione, no? Di una che, come me, in quel momento era serena, tranquilla da arrivare. Questa donna l'ho vista all'improvviso, perché per me è una donna, l'ho vista all'improvviso non poter compiere gli stessi gesti. Eppure il vestito, forse era un vestito, a proposito di vestiti di narrazione, era un vestito che lei aveva scelto. Che cosa mi ha riportato la memoria dopo questa narrazione? Che al di là della scelta del vestito, c'è un abito interno che crea disagio. Questo io trovo, come dire, particolarmente interessante. Un abito interno che pure quella persona, diciamo così, aveva scelto di portare, ma che non poteva portare o non poteva portare in ogni contesto con fermità, con serenità, o che comunque paragonava ad altri vestiti, ad altre situazioni. Questo peraltro, secondo me, non è soltanto un connotato sessuale, ma un connotato di genere. Perché, per esempio, nella mia professione si usa durante la settimana vestirsi in taglio.
È vero,
proposito di questione di
sì, no?
Guardate che è, infatti, di salto mi ha guardate che anche quella, secondo me, è una violenza che col passare del tempo si cambia abito, nel senso che quando sei una giovane avvocata ce l'hai il taglio, no? Perché? Perché è un discorso, guardate, funziona così, no? 25-26 anni di accettazione della vita. Col passare del tempo, col passare dell'età, ci si libera anche di questi anni, no? Perché si arriva più vicini a sé, a quel sé che si costruisce, come dire, col percorso quotidiano, con l'attenzione, no? Scusate, mi era una chiosa a proposito di abiti e di agio e di disagio.
Ci sta. Se a me era proprio, così mi è venuto subito a pensare questa cosa, sì, che in realtà il disagio gliel'hai attribuito con il tuo sguardo, perché non è assolutamente detto che la tristezza che gli ha letto negli occhi fosse dovuta a un disagio, a una discrepanza che avvertiva, magari era stata menada perché si prostituiva o qualunque roba sua, o perché era
un momento del
giorno
come
siamo noi il giorno, cose molto più banali.
Quello più interessante è che l'abito veramente agli occhi altrui significa qualcosa, cioè il fatto che debba significare qualcosa.
Beh, ma anche nostro.
Cioè come ci sentiamo noi, ma prima ci sentiamo in un certo modo perché è lo sguardo esterno. è un po' una prigione, cioè penso che lo sia un po' da ogni punto di vista. E quando prima dei 14 anni io mi sentivo molto più libera, non avevo ancora il problema di come mi dovevo vestire, insomma. Cioè, è molto bello quel periodo lì, perché poi incominci dopo la pubertà a avere il problema dell'abito, ed è anche un tipo di prigione, secondo me. In questo senso lo era per loro vestirsi da donne. Quindi il rapporto con la società e con lo sguardo altrui è comunque importante. Beh, importante nel senso negativo, perché ti limita.